day. Hey, gonna get you too, another one bites the dust. E finalmente l'angolo informativo dedicato alla parte del mondo che preferiamo da queste parti, ovvero la Tuscia. Maurizio Di Giovancarlo, ben trovato, come stai?
Ciao, ben trovato anche a te e a tutti i radioascoltatori di Radio Samarcanda. Mi piace questo spot che lancia il nostro territorio. E ora avremo un personaggio che naviga in questo territorio.
Naviga letteralmente
sulle acque del lago di Bolsena, perché tutti i giorni lui fa il pescatore, però ha questo hobby di scrittura. Ha già pubblicato diversi libri che si possono trovare in tutte le più grandi piattaforme in rete. È con noi Luis Contenebra.
Buonasera, ben trovato Luis.
Buonasera a tutti i radioascoltatori. Grande, che bella presentazione.
Dimmi.
Ti dicevo, ho scritto 14 libri che parlano tutti della mia terra.
Bello il pesca scrittore. Posso dire alcuni titoli, Luis?
Vai,
mi concedi? Allora, Il calice di Amalassunta, L'assedio di Rofalco, Il mistero di Poggio Buco. Però noi oggi, in questo giovedì, in questa puntata abbiamo la seconda puntata, appunto, dell'Isola di Maria Maddalena, che iniziamo qualche settimana fa, giusto?
Giustissimo. Bene, apprezzo di cuore questo cappello, questo preambolo che hai fatto, appunto per parlare e del mio lavoro, perché, signori miei, io faccio un lavoro che è antico, ma antico quanto quello delle meretrici, vi ricordate? Ecco, io faccio un lavoro che si perde a notte di tempi, faccio il pescatore. E il pescatore è un lavoro che fa parte di questo mondo, ma non è di questo mondo, nel senso che noi viviamo attraverso dei vincoli quasi biologici diversi da tutti, perché noi riconosciamo le stagioni attraverso il tempo. Ed ecco che l'estate è una benedizione per il nostro lavoro, ma l'inverno, credetemi, è una vera pena, perché le correnti, la pioggia, il vento rendono questo lavoro un vero inferno. E poi alla fine non c'è un grande ritorno economico. E facevano bene i vecchi pescatori a starsene a casa, a tirare la barca all'inverno, perché così pensavano a quegli aspetti logistici molto importanti, rammendare le reti, farle di nuove, fare altri tipi di rete per altri tipi di pesce. Ed eccomi qui a parlare appunto di questi pescatori vecchi, che io in questi magazzini, quando il tempo è veramente proibitivo, e parlano di storia.
In queste rimesse. Allora, sì. Diciamola tutta, allora, Luis. Allora, Luis Contenebra abita a Marta. Marta. È per antonomasia, è il borgo dei pescatori del lago di Bolsena. Siamo nel centro della Tuscia, un po' più alta Tuscia, però, scusate, il lago di Bolsena è il più grande d'Europa a carattere vulcanico, e questi pescatori che sono a Marta e sono, ripeto come prima, scusate la ripetizione, però è il borgo dei pescatori dove sono concentrati più pescatori intorno al lago, perché negli altri, diciamo, paesi, Bolsena, Gradoli, Grosso di Castro, Monti Escone, ci è rimasto qualcuno. La parte più importante la va Marta.
Sì, guarda, proprio credo Bolsena qualche pescatore ce l'ha, ma a Capodimonte nemmeno uno, Gradoli forse uno, ecco, Monti Escone nessuno,
Grotte di Castro due, sono due fratelli, quindi che
sì,
conosciamo. Però ecco, tu stando e facendo questo lavoro in solitario, perché tu sei solo in mezzo a questa barca caratteristica del lago di Bolsena, con una punta e con una poppa
piatta, la chiamiamo tradizionalmente barca etrusca, proprio perché si dice che ci abbia questa formazione, questa costruzione che anticamente adottavano i nostri progenitori. Ecco,
e si guida con due remi, giusto?
Con due remi, oppure con un remo, oppure con un timone. Il motore l'hanno messo, stato dislocato al centro della barca, perché nello specchio di poppa ci serve per fare tante cose, levare le reti, mettere le reti, mettere gli artavelloni, che sono quei grandi inganni per catturare le anguille, oppure le fila per catturare sempre l'anguilla, ma in un altro modo. E quindi lo specchio di poppa ci serve. E allora abbiamo messo il motore al centro della barca.
Ok. Quindi tu in questi inverni, nelle rimesse del borgo dei pescatori, hai iniziato a ascoltare queste storie di questi...
Sì, di questi affascinante anni. Maurizio, queste storie. Okay. Perché tracciano un filo storico diverso dalla consuetudine. Cioè, noi siamo abituati ad apprendere la storia dai libri e secondo quelli che sono dei percorsi. Invece no, i pescatori a sua volta l'hanno sentita da altri pescatori, quindi abbiamo una storia, diciamo, parallela. Però ecco, interessante in quanto a informazioni che possono rivelarsi importanti per la storia, come la storia di Maria Maddalena, appunto.
E noi siamo alla seconda puntata, perché noi giovedì passato, non l'altro, all'altra ancora, avevi iniziato a raccontarci questa bellissima storia che ora continuerà a raccontarcela.
Sì, ecco che quest'isola, isola di Maria Maddalena, come si chiamava nel Medioevo, poi ha cambiato nome. Perché si chiamava Isola di Maria Maddalena? Era questo a me la cosa che poi mi ha suggerito, mi ha incuriosito a studiare, approfondire il discorso, soprattutto per il merito a mio padre, perché era uno storico del posto, quindi tramite le sue informazioni io ho seguito, ho tracciato in modo più alleggerito tutte queste storie, e confrontandomi con i pescatori poi ho ricostruito la storia, ecco, secondo come era quella del pescatore che mette le sue reti nei dintorni dell'isola, ed ecco che avverte in qualche maniera queste sfumature del tempo, che in realtà sembra che non siano passate, perché il lavoro che facevano allora è uguale al lavoro che facciamo noi ora. E ecco, è importante, appunto, collegandomi al discorso della storia, è anche questo nickname di Contenebra. Contenebra è un castello che sta nei pressi di Marta, quasi del tutto dimenticato, in cui le informazioni storiche parlano di un priore capo dei Templari. Pensa che importanza questo luogo, il priore capo dei Templari d'Italia. E quando hanno chiesto a questo fra Bencivegni d'Assisi perché tu tra tante sedi prestigiose hai scelto Marta, parlo di Ravenna, Firenze, Roma, e lui ha detto: perché io qui faccio un compito particolare, sono a guardia del corpo di Maria Maddalena. Ecco, questa cosa a me mi ha lasciato molto perplesso. Perché? Perché il corpo di Maria Maddalena sull'isola, un santuario, scopro esserci, questo santuario aveva una caratteristica piuttosto imponente per una piccola isola. Perché imponente? Perché aveva una guglia così alta che si doveva vedere in tutto il lago di Bolsena, e una campana così grossa che si doveva sentire in tutto il lago di Bolsena. Ecco che tramite le informazioni storiche di persone che hanno visitato questo luogo ho capito che all'interno di questo santuario c'era il corpo di Maria Maddalena integro ab constructum, ossia nella funzione di corpo integro. Il santuario ab constructum, attraverso questa dicitura capiamo che c'era, ecco appunto, ripeto, il corpo di Maria Maddalena. Ed ecco che questa campana mi è rimasto impresso, questo particolare dello scrivente di Ottone I, un imperatore che è venuto e ha accarezzato il volto di Maria Maddalena impresso sopra la campana piangendo. Poi di questa campana abbiamo perso ogni traccia. Ed ecco che attraverso poi le informazioni storiche, gli atti consigliari in cui era esperto mio padre, sono riuscito a capire che in questo luogo non era un posto, un sasso brullo come lo possiamo vedere ora, ma era un posto che pullulava di vita. Avevamo tre chiese, di cui il santuario dedicato a Maria Maddalena, poi c'era la chiesa di Santo Stefano Protomartire e la chiesa di San Valentino, che poi è andata a Terni. Poi c'erano due conventi di due ordini religiosi diversi, una foresteria bellissima, perché bellissima e comodissima, perché qui affrancavano i papi che stavano, passavano, trascorrevano l'estate a Montefiascone, ben 47 papi, e loro nel tempo libero venivano a passeggiare, vedevano l'isola, e quindi era un luogo legato, forse proprio per queste serie di motivi, al discorso di Maria Maddalena. La maggior parte di queste informazioni mi sono state perse. Perché? Perché tutto quello che era diciamo conservato in un archivio in un convento che stava nei pressi della Valle Perlata di Montefiascone nel 1600 ha preso fuoco, e così ha formattato, ha cancellato ogni forma di notizie dell'epoca. Quindi arranchiamo nel trovare informazioni, ma alla fine noi sappiamo che questa isola ha avuto un ruolo particolare in quella che è anche la cristianità, come la vediamo noi, come la conosciamo noi. E perché era importante, anche l'altra volta avevamo accennato questo argomento, ossia qual è il motivo per cui Maria Maddalena è venuta su quest'isola, perché è importante capire questo, perché altrimenti certo. come possiamo collocare?
È il fulcro della storia.
È il fulcro della storia. Noi sappiamo che quando Gesù è morto, tra virgolette, gli apostoli, questi agenti vicino a Gesù, che erano testimoni, apostoli, parenti, amici, in realtà erano scomodi per il popolo ebraico, perché continuavano a diffondere una dottrina che loro non ne volevano sentire parlare. Perché noi sappiamo che il capo del Sinedrio, Caifa, ha fatto sì che Gesù in qualche maniera fosse colpevole delle parole, tu lo dici, in cui lui si pone re della cristianità, ed ecco che degli ebrei, ed ecco che lì scatta qualche cosa, in maniera tale che dopo aver ucciso Gesù tutti questi testimoni, secondo quello che poi è anche il passaggio romano degli antichi romani, vengono allontanati, vengono esiliati, tanti, ma altri vengono caricati su una barca lasciata alla deriva nel Mediterraneo, e questa barca riesce ad arrivare su quella che è la foce, che ora è la foce del Rodano, a San Marì della Mer, e da lì è ricominciata la cristianità. Ed ecco che in questo luogo che si chiama la Sembom, la Grotta Santa, dove si era rifugiata Maria Maddalena, gli appare un angelo e gli dice di tornare, di andare in Turchia, laddove c'è la Madonna, che per lo stesso destino ha seguito appunto delle vicende alterne. E ecco che Maria Maddalena con la sorella Marta e il fratello Lazzaro partono per questo viaggio. Partono per questo viaggio e quanto pare sulla strada, su una consolare romana, dei soldati si sono messi sulle loro tracce e loro hanno trovato rifugio su quest'isola. E a quanto pare sono stati lì, si sono fermati lì. Anche perché ci sono, a conforto di queste informazioni, delle notizie a carattere oltre che storie di leggenda, ma anche riferimenti topografici importanti come Punta Lazzara, lo stesso Marta è un paese, lo stesso nome del paese Marta, appunto. È questa l'origine del suo nome. Si parla di Marta, questo nome finicio, ma noi sappiamo che lì non c'era una città finicia, etrusca. Perché? Perché c'erano due grandi città, che era una Monte Bisenzio e una Cornuosa, che dividevano il lago perché gli Etruschi noi li conosciamo come miti, persone tranquille, ma non erano proprio così. E allora si contendevano in questo punto il lago era considerato l'Onfalos, lo chiamavano, era un lago sacro per il mondo etrusco. Ed ecco che il paese di Marta non compare, e compare solo in un certo periodo, che è probabilmente ricollegabile al discorso di Maria Maddalena, al nome appunto di Marta, la sua sorella. In effetti, Maurizio, c'è una grotta delle apparizioni a Marta, che è famosa, anche perché è annoverato come un luogo ufficiale di apparizione. E la Madonna, nei primi messaggi che ha dato, parliamo del 1948, ha detto che lei questo posto lo conosce bene, conosce la natura, i pescatori, è un luogo affascinante, e questo è dimostrabile attraverso quelli che sono i messaggi trascritti dei veggenti che ci sono stati e che hanno assistito a queste manifestazioni.
Ok, ti posso fare una domanda? Tu nel tuo romanzo, appunto
l'isola di Maria Maddalena,
l'isola di Maria Maddalena, c'è un personaggio che si chiama Rolfo. Ok, sì. Questo personaggio in era moderna, credo, ha un nuovo incarico in queste isole. Grazie alla sua passione nel metal detector, trova dei resti e lì inizia il romanzo.
Sì, trova delle monete.
Ecco. Presentare Rolfo?
Rolfo è un pescatore, in realtà potrei dire che mi somiglia molto, in quanto condividiamo lo stesso lavoro, che è quello di pescatore, e anche questa passione per il metal detector, di cui io sono un grande
estimatore.
Molto. Sì. Ed ecco che Rolfo, in questo periodo in cui lui fa il guardiano dell'isola Martana, trova con il cercametalli delle monete che risalgono al periodo di Costantino, proprio al periodo dell'ufficialità del cristianesimo. Perché? Perché questo luogo in realtà era visitabile, c'era una tomba molto particolare, e che c'era la possibilità, appunto, poi come ogni luogo di tradizione, di grande tradizione storica, una volta lascia un presente, lascia che poteva essere una moneta o una croce. Ed ecco che Rolfo, trovando monete e oggetti di quel periodo storico, si incuriosisce e comincia a investigare e scopre delle cose veramente fantastiche.
Tra l'altro, scopre delle cose che, per saperlo, dovete andare a comprare o a richiedere questo libro di L'isola di Maria Maddalena sul sito
sulla casa Tenebra, effigi del buon Mario Papalini, potete chiederlo a lui direttamente,
oppure sulle grandi piattaforme.
Sì, però se volete potete telefonare direttamente alla casa editrice Figi, è una piccola famiglia questa casa editrice, è davvero un buon tempo quello passato a ragionare, comunque, a parlare con loro, e loro vi mandano il libro, se è possibile anche autografato, e potete apprendere questa storia che è veramente veramente interessante.
Tutto questo, Luis, posso ricordare, lui lo trovate sul sito di Luis con Tenebra, .com, troverete tutte le informazioni, tutte le storie avvincenti di quello che sta raccontando adesso, e in fondo trovate anche i numeri di cellulare e anche le mail e anche l'e-commerce, cioè, per richiedere il
libro. Sì, a me fa piacere un contatto diretto, parlare con sì, anche cioè, in realtà scambiarci anche delle idee, perché no, è interessante, è veramente una storia interessante. Poi ha degli sviluppi che vanno avanti, come ti ricordi l'altra volta che parlavamo anche in un contesto storico diverso,
esatto.
Come, sì, esatto, come Amalatunta, la regina di Godio, come Matilde, esatto, di Canossa, o come nel 1943 quel personaggio storico controverso che però è, esatto, stato sull'isola proprio per cercare di fare un gemellaggio.
Testimonianze, certo. Sì. Ascolta Luis, i tuoi prossimi appuntamenti, cioè dove le persone ti possono trovare, in qualche sagra, in qualche fiera, hai progetti per...
Sì, sì, guarda, a breve, da domani, probabilmente sabato, a Blera, alla festa degli Etruschi, sarò lì, potete cercarmi lì. Per il resto sono sempre in attività, se vedete se controllate la pagina ci sono tutte le informazioni, dove mi va, dove vado, dove...
No, se vuoi elencarli adesso, allora, dopo Blera, qual è la successiva?
Successiva siamo a Montefescone, alla festa della birra e alla festa del vino.
Quindi,
sono a Terni.
Alla Fiera del Vino, è la 66ª Fiera del Vino a Montefescone, no?
Ho perso il conto.
Sì, te lo dico io, 66ª. E poi sei a Terni.
E poi a Terni, sì. Poi a Terni, no, anzi, prima a Cortona con la presentazione di un libro in una zona, nella necropoli del Sodo, dove presento questo libro che parla di un bambino etrusco, un bambino eroico, che ha fatto una cosa che veramente non possiamo immaginare, è ambientata a Civita di Bagnoregio, e capiamo, sappiamo ora il motivo per cui trema adesso, ma tremava anche allora, 2500 anni fa, e la storia di questo bambino è veramente commovente e carina, con il suo cane.
Io credo che lui, se c'è ancora Riccardo in collegamento, ci ha lasciato così soli in questa...
Sì, vi ho lasciato in piacevole conversazione e mi sono incuriosito sulle gesta di questo bambino. Cosa è successo, Luis? Raccontaci in tre parole.
Lui ha trovato all'interno, cioè in realtà è il sacerdote che ha capito il motivo perché questo paese trema. E qual è il motivo? Il motivo è che dentro vi è una figura mitologica etrusca che si chiama Chimera. Questa Chimera è, in realtà lei percepisce, perché ci sono due fiumi che entrano, che lambiscono e poi entrano dentro la città sotto, che si chiama il Rio Torbido e il Rio Chiaro. Ma pensate voi che come se fossero inventati questi nomi, ma sono veri. E c'è stato un filosofo giapponese che ha detto, che ha fatto un'affermazione precisa e vera e dimostrata su YouTube, che l'acqua ha memoria. Ed ecco che le persone che si bagnavano in questo fiume, poi l'acqua delle persone bagnate viene a contatto con la chimera, e lei, tutte queste cose negative degli uomini, la cattiveria, arriva a un certo punto e poi trema. Ed ecco il motivo per cui Civita di Bagnoregio
reagisce in quel modo.
E quindi questo, esatto, bambino parte, ha una missione e va incontro a questa chimera. Ora questa opera è stata anche, la stiamo ambientando con un'agenzia teatrale di Valentano, che la sta mettendo, è molto molto carina davvero, c'è questo bambino che è bravissimo e, okay, rende perfettamente l'idea del mostro e della chimera.
Io credo che, Riccardo, se tu sei d'accordo di risentirlo Luis nella prossima stagione, quando ritorneremo,
sì,
dalle
hai
vacanze,
detto, hai
da
detto
settembre.
Bene, hai detto bene, si parla di stagioni a livello radiofonico, a livello televisivo si parla di stagioni, quindi a settembre parte una nuova stagione, hai detto giusto Maurizio, perché ti sei corretto malamente, così malamente?
Con tanti personaggi? riparte con tanti personaggi, questa non più di mezz'ora, riparterà con Lewis, con Tenebra, partirà con altri personaggi che già ci sono stati qui, come il direttore Dafone, altri personaggi che sto leggendo in questi giorni, e porterò sicuramente ai microfoni di Radio Samarcanda. E abbiamo quasi terminato. Riccardo, posso ricordare due appuntamenti miei?
Ma tu devi ricordare due appuntamenti tuoi, perché quando si parla di tuoi appuntamenti si parla sempre di qualità fotografica altissima, giusto Maurizio?
Non ti ho sentito, scusami.
Devi farlo, perché quando si parla dei tuoi appuntamenti, quindi quelli di Tuscia Fotografia, si parla di livello qualitativo altissimo.
Ah, ok. Allora, dal 12 luglio al 27 agosto siamo a Acqua Pendente, perché dico siamo il collettivo del gruppo fotografico F8, con la mostra fotografica Vedere Oltre. Questa 12 pannelli di 12 autori, dove vedere oltre è la fotografia. Questo dal 12 luglio al 27 agosto a Francigena Lab di Acqua Pendente, in via Roma 32, nel borgo dell'Alto Lazio. Personalmente io sono il 13 agosto, nella giornata della cultura, nella notte della cultura di Bolsena, sono ospite del Palazzo Cozza Caposavi con la mostra fotografica e poetica con Roberto Colonnelli. Quindi chi vuol vedere e leggere le poesie di Roberto Colonnelli e vedere le mie foto, il 13 agosto per la notte della cultura a Bolsena. Io credo di ringraziarti, se Luis è ancora in collegamento, penso di sì, anche
sì, ringrazio.
Anche Luis, grazie per questo spazio, per questa piccola finestra sul nostro territorio, che pian piano abbiamo già scoperto, ma sicuramente scopriremo con altri, come dicevo prima, con altri personaggi che saranno in questa seconda parte dell'anno. Grazie Riccardo, grazie a chi ha ascoltato. E i riferimenti social è tusciafotografia.it per il sito, oppure tusciafotografia sia Facebook che Instagram. Io ringrazio di nuovo Luis.
Grazie Maurizio di cuore, Riccardo, e tutti i radioascoltatori.
Ci risentiremo con altre storie. Grazie Riccardo, vedi tu.
Io ci sono, grazie a voi. Sì, ci sono, ragazzi. Io sono sempre qui. Ci sono, state tranquilli, rilassati, perché sembra sia successo tutto a posto. Sono perfettamente qui. Grazie Luis, grazie Maurizio. Maurizio, noi ci riascolteremo per quanto riguarda le nostre dirette in radio dai primi di settembre in poi, giusto?
Esatto.
Vogliamo ricordare che però c'è un programma che andrà nei prossimi giorni, perché abbiamo ricordato quelle che sono tutte le iniziative che si terranno nella nostra zona della Tuscia per l'attuale mese di luglio e per il futuro mese di agosto. Vogliamo ricordare anche
qualcosa ha ricordato anche Luis con le sue performance, no? Ci sarà Monti Viascone, Bera, sì. In altri luoghi della Tuscia, molto ricca in questi due mesi di cultura, canzoni, musica e anche il buon mangiare, il buon bere.
Che non manca.
Buona estate a tutti.
No, grazie Maurizio, grazie Luis.
A presto. Kendall calls her mama, I'm sure all the hand and I just around. Action speaks louder than
calls her mama, I'm sure all the handin' and just around. Candle calls her mama, I'm sure all the handin' and just around. Hard. Candle calls her mama, I'm sure all the henna now just around. Yeah. So all the henna now. Oh yeah. Baby. A good love hand. Baby. Baby. Oh, a good love hand. I need a good love hand. I got my hand. Oh.
Samarkanda Digital Network.
Ciao, sono Edith, una delle voci di Samarkanda Digital Network. Volevo dirti, ti piace quello che facciamo? Veramente? Beh, allora c'è un modo che puoi utilizzare per darci una piccola mano. Puoi sostenere la nostra radio con il tuo 5 per 1000. Non è difficile, guarda, quando devi fare la dichiarazione, lo facciamo insieme. Scrivi, dunque, sostegno enti terzo settore. E poi ci scrivi il numero che è il, dunque, 966 1939 0584. Ripeto, 966 193 90584. Ricordati, allora, il 5 per 1000 puoi scrivere dietro sostegno enti terzo settore. Samarkanda Digital Network. Siamo noi e io sono Edith e ti ringrazio e ci risentiamo qui presto, ok? Grazie. 5 per 1000, ricordati. Grazie.
Bentrovati da Jenny De Gaetano. 8 giorni dal terribile terremoto che ha colpito il Venezuela, un uomo è stato estratto vivo dalle macerie di un edificio. La presidente Rodriguez ha intanto conferito la medaglia al valore ai soccorritori italiani. Si chiude con un duro scontro allo stallo che paralizzava i lavori della commissione di vigilanza Rai. Da oltre un anno si dimettono tutti i consiglieri e le consigliere delle opposizioni. Poco dopo hanno fatto altrettanto gli esponenti della maggioranza. 3 persone a bordo di un quad hanno perso la vita in Imperia in seguito ad un incidente sul Monte Saccarello nel comune di Realdo. In corso la difficile operazione di recupero dei corpi.
L'economia.
Giorgia Meloni a Padova per il 19° congresso nazionale della UIL. Prima relazione affidata al segretario generale uscente Pierpaolo Bombardieri, che ha rivendicato i risultati ottenuti con il governo Meloni, rilanciando però anche le richieste su sicurezza, salari, precarietà e rappresentanza. Subito dopo l'intervento della Premier. Il ministro dell'economia Giorgetti è invece intervenuto all'assemblea dell'ANI, agli investimenti in titoli di Stato italiani da parte delle imprese. Parlando in videocollegamento, Giorgetti ha spiegato che il valore degli attivi è contestualmente cresciuto a ben oltre 1.100 miliardi di euro. E oggi, in occasione del congresso di Federmanager, scontra a distanza sullo stato dell'economia italiana tra Meloni e la segretaria del PD Elie Schlein. Nel suo messaggio la presidente del Consiglio ha detto: i principali indicatori fotografano un'Italia più solida e credibile a partire dal mercato del lavoro. Di parere opposto alla segretaria del PD Schlein, la stabilità dei conti senza crescita non basta. Nonostante il PNRR, siamo il fanalino di coda in Europa. Secondo la stima flash diffusa dall'Istat, a maggio 2026 il mercato del lavoro registra un lieve arretramento sul fronte dell'occupazione. Su base mensile gli occupati diminuiscono di 22.000 unità, meno 0,1% in tutte le fasce, ad eccezione degli over 50, che continuano ad aumentare. Su base annua la dinamica si mantiene però favorevole, gli occupati crescono di 228.000 unità, più 0,9%. Ben sotto le attese invece dati sul lavoro negli USA. L'economia americana ha creato in giugno 57.000 posti di lavoro contro i 113.000 previsti. Il tasso di disoccupazione si è attestato al 4,2%, meno del 4,3% previsto dal mercato. La Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha confermato in via definitiva la maxi multa da 4,125 miliardi di euro inflitta a Google per abuso di posizione dominante nel mercato dei dispositivi mobili Android. I giudici di Lussemburgo hanno respinto il ricorso presentato dalla stessa Google e dalla controllante Alphabet. Chiude in positivo la Borsa di Milano, l'indice guadagna l'1,6%. Ed è tutto, a più tardi.
Could you whisper in my ear the things you wanna feel? I'll give you anything to feel it coming. Do you wake up on your own? I wonder where you are. Live with all your faults. I wanna wake up where you are. I won't say anything at all. So why don't you smile?
wall. Your mom disowned you. Don't suppose I'll ever know. So me to be a man or something I can change. I live around here. I wanna wake up where you are. I won't say anything at all. So why don't you slide? Nothing to fall. Oh, babe, put your arms around me. What you feel is what you are. What you are is beautiful. Oh, babe, you wanna get married? Run away. Nothing that falls.
Goo Goo Dolls nel pomeriggio di Samarcanda Digital Network, non smorzava bassa per questi ultimi 10 minuti di trasmissione insieme. Dulcis in fundo abbiamo Alessandro Zoppo che ci parla di una cosa molto molto interessante che si terrà a Roma nei prossimi giorni, nelle prossime ore. Buonasera Alessandro, come stai?
Ciao, buonasera, tutto bene, grazie. Ciao a tutti e a tutti.
Scusaci per il ritardo, ma ci sono stati dibattiti sindacali, come ben sappiamo, nel nostro mondo sindacale a tutti i livelli. Alcune volte, spesso e volentieri, i tempi non vengono rispettati. Ma
non
dai, hai qualche minuto per darci dei consigli per i prossimi giorni?
Sì, Caraval Fest è un festival di cinema che si tiene a Roma nel quartiere di Tor Pignattara dal 10 al 16 luglio. Siamo nel Parco Giordano Sangalli, per chi conosce la zona, proprio nel cuore di Tor Pignattara. Abbiamo alla nostra sinistra l'acquedotto alessandrino maestoso. Caravan è un festival che è arrivato quest'anno alla 14esima edizione. Dal 2012 che organizziamo il festival, inizialmente in una maniera diversa, letteralmente itinerante come un caravan, da qualche anno in maniera stanziale con un'arena festival appunto a Parco Sangalli a Tor Pignattara. Ci definiamo un festival di cinema, commedie e culture. Perché? Perché siamo in un quartiere che è proprio multiculturale, come appunto Tor Pignattara, che è un po' il punto d'approdo di diverse comunità straniere da un po' da tutto il mondo, in particolare dall'Asia e dal Nord Africa. E abbiamo pensato ormai 14 con la nuova edizione, di creare una vera e propria festa di quartiere, ma anche un festival di cinema, proponendo però come chiave cinematografica la commedia, quindi o comunque racconti programmaticamente non drammatici, racconti lievi ma ricchi di profondità, di pathos e di emozione, per raccontare tutte le comunità straniere che sono soprattutto sul territorio e per riportare anche il cinema in un territorio molto ampio come quello di Tor Pignattara, dove effettivamente non c'è una sala cinematografica e non ci sono neanche festival o eventi o rassegne di cinema. Per cui l'idea era partita come una festa itinerante, cioè girando per il quartiere in vari luoghi, anche dismessi o più o meno improvvisati, per fare un festival, un evento di questo tipo, alcuni anche abbastanza improbabili, come spazi condominiali, biblioteche o piazze, insomma un po' così in disuso. E poi pian piano siamo cresciuti, abbiamo due concorsi all'interno del festival, uno internazionale dedicato ai lungometraggi e uno nazionale dedicato ai cortometraggi. Siamo su 7 sere, dal 10 al 16, quindi ogni sera Poi il format è lo stesso, cortometraggio, lungometraggio, abbiamo anche degli ospiti internazionali che vengono a presentare i loro film. Nel caso del film del 10 luglio, De Lupi dal Bangladesh, arriva questo giovane regista che si chiama Mohammad Tokir Islam, che ha realizzato questa sua opera prima, che è la seconda proiezione in tutta Europa effettivamente, perché ha fatto l'anteprima europea al Festival di Rotterdam lo scorso febbraio, adesso arriva in Italia a Caravan con il suo film, con un film molto interessante perché unisce diverse questioni del Bangladesh odierno, e quella sostenibile dell'ambiente, perché il film è ambientato in questa regione rurale del Bangladesh dove c'è tutto ruota intorno alla costruzione di questa diga che deve essere sostenibile per le comunità locali. E poi perché racconta uno spaccato molto sentito del Bangladesh odierno, cioè le proteste soprattutto dei giovani, degli studenti che si sono realmente tenute 2 anni fa nel 2024 e di cui si sente ancora l'eco. E poi ci sarà nella giornata del 15, mercoledì 15 luglio, una regista pakistana, si chiama Sema Bull, lei è pakistana ma vive in Inghilterra, però aggira, ambienta tutti i suoi film nella sua terra d'origine in Pakistan. Il film si chiama Go School, lei lo presenterà per il pubblico romano, è la seconda proiezione, poi il film in Italia, poi il film uscirà nelle sale a settembre con Wanted. Anche in questo caso ci sono alcuni temi molto sensibili, soprattutto l'empowerment femminile, il diritto all'istruzione, che sono, insomma, che risuonano molto anche noi che siamo qui dall'altra parte di mondo. E oltre ai corti e ai lungometraggi ci sono dei talk, delle presentazioni, dei picnic, perché cerchiamo di rendere il parco uno spazio un po' aperto e inclusivo per tutti. E poi ci saranno due incursioni comiche, una nella giornata di sabato 11 luglio per presentare il film filippino che si chiama Flower Girl di Fatrick Tabada. L'incursione comica sarà un pezzo di stand-up di Daniele Fabbri. E poi una seconda, domenica 12 luglio, lunedì 13 luglio, c'è, cioè, per introdurre il film tedesco Extrawurst di Markus Rosenmüller, che sarà a cura di Gioia Salvatori, meglio nota come Cuoro, che è una poetessa, autrice, attrice, che col suo linguaggio tende un po' a così a demitizzare soprattutto le parole. E il film tedesco che proponiamo quest'anno, Extrawurst, è proprio un film di dialoghi e di parole molto affilate, per cui siamo un po', cerchiamo di mettere un po' tutto insieme, tutto a tema, e siamo dal 10 al 16 luglio a Parco San Galli con Caravan Fest 2026.
Siete partiti come un festival zingaro perché andavate in giro, adesso siete stanziali. Che tipo di risposta avete da parte della cittadinanza e da parte delle comunità?
Guarda, da parte della cittadinanza la risposta è sempre super positiva e siamo ogni anno meravigliati dell'affetto con cui le persone ci aspettano. Considera che quest'anno abbiamo avuto grosse difficoltà per la sostenibilità finanziaria dell'evento, perché Caravan è organizzato dalla nostra associazione che si chiama Bianco e Nero, con la quale effettivamente partecipiamo ai bandi pubblici, e il finanziamento ormai per le rassegne, per i festival, per le iniziative culturali vive un periodo abbastanza complicato, per cui abbiamo seriamente rischiato di non fare il festival. Ma il fatto che ogni volta che incontravamo persone nel quartiere, ma anche in altre zone di Roma, ci dicevano: no, vi prego, andate avanti perché è un'iniziativa che aspetto per l'estate, ci riempie di orgoglio e di felicità ovviamente. Dal punto di vista delle comunità straniere, è un festival che ormai si è radicato da così tanti anni che anche in questo caso si è creata veramente una rete di contatto. E ti voglio raccontare un minuto per dirti quello che facciamo,
certo,
nel corso dell'anno. No, questo perché Caravan in realtà è il punto d'arrivo di un percorso che comincia all'inizio dell'anno, nel nostro caso nel 2026, il periodo di febbraio-marzo, con un progetto che si chiama Impariamo l'italiano con il cinema. Cosa facciamo? Attraverso questa piattaforma, che è finanziata dall'8x1000 della Tavola Valdese, portiamo all'interno delle 3 scuole di insegnamento dell'italiano per persone straniere che sono del nostro territorio, cioè il CPA1, il CPA2 ed altramente, un percorso di didattica audiovisiva che supporta l'insegnamento della lingua italiana. Nel pratico cosa facciamo? Prendiamo 3 film italiani classici di ieri o di oggi. Quest'anno abbiamo proiettato Pane, Amore e Fantasia, abbiamo proiettato Mamma Roma, Questione di cuore, Quo Vado di Checco Zalone, e li facciamo vedere agli studenti e le studentesse in versione originale in italiano con i sottotitoli nelle varie lingue, principalmente lingua bangla e arabo, che sono quelle più diffuse e più parlate per le comunità presenti sul territorio, e attraverso gli insegnanti e le insegnanti e dei mediatori e delle mediatrici culturali non solo supportiamo l'insegnamento della lingua, ma insegniamo un po' i cambiamenti di storia e di costume dell'Italia, di come è cambiata l'Italia, di come sono cambiati gli italiani, di quali sono i loro modi di comportarsi, di vivere, di relazionarsi tra loro e con gli altri, e poi simuliamo un vero e proprio processo, diciamo così, di votazione, cioè con tanto di urna, di schede elettorali, per cui gli studenti e le studentesse che hanno partecipato al progetto, che hanno visto i film, votano il loro film preferito, e il film preferito è quello che viene proiettato nella serata di chiusura di Caravan Fest, il film che è stato più amato e che quindi è stato più votato dalle tre scuole quest'anno è risultato Quo Vado, Gennaro Nunziante, il film campione al box office di Checco Zalone, poi migliorato da Buen Camino quest'anno, e quindi viene proiettato in chiusura di festival in versione originale con i sottotitoli in lingua bangla. Considera che a Torpignattara c'è la comunità del Bangladesh più popolosa d'Europa, superiore per numeri a quanto pare quella londinese, che storicamente
è quella storica, certo.
Sì, e quindi in questo modo cosa succede? Succede che gli stranieri, studenti e studentesse, diventano co-programmatori di gara perché scelgono loro il film di chiusura, e al tempo stesso danno un premio, abbiamo ribattezzato il premio Nuove Cittadinanze, perché? Perché alla fine il film che viene proiettato, Quo Vado, nel caso di quest'anno, viene restituito ad un nuovo pubblico, che è appunto quello straniero, certo, che è sul quartiere, che può apprezzarlo in versione originale con i sottotitoli in bangla, quindi è un po' a chiudere un cerchio che comincia all'inizio dell'anno e che con Caravan trova un po' la sua parte conclusiva, ecco.
E che a Torpignattara e a Piazza Vittorio comincia invece 30 anni fa questo cerchio. Questo cerchio di integrazione da parte delle comunità.
E poi, sai, alla fine noi facciamo questo lavoro un po' perché siamo abitanti del quartiere, io adesso non più, ma insomma quando il festival è nato ero con Carlo Ottoni, Claudio Agnese e Gaia Perrini, che siamo i quattro che organizzano il festival, proprio residenti a Torpignattara. Ma abbiamo poi imparato un po' anche sulla nostra pelle che la convivenza e le pratiche, le buone pratiche di integrazione si costruiscono dal basso e si costruiscono ogni giorno anche con progetti come questi, per cui quando spesso poi si parla dei problemi di convivenza, in realtà sono cose che conosciamo da tempo, con le quali ormai siamo venuti a patti, e poi il fatto nostro, poi personale, di scegliere la commedia ci ha permesso di ragionare proprio su questo, cioè di avere questo terreno comune che è quello della risata, che in tutte le differenze che ci sono, perché magari una cosa che fa ridere noi italiani non farà ridere una donna filippina o un uomo del Bangladesh, ma in realtà ci comune a tutti, e poi ci fa scoprire a noi italiani e a noi italiane il senso di un paese che magari percepiamo come lontanissimo, ma che vive i nostri stessi problemi.
Ormai sì, in grande percentuale. Alessandro, grazie davvero, ricordaci la location e le date.
Certo, grazie a te ovviamente. Caravan Fest si tiene dal 10 al 16 luglio 2026 al Parco Giordano Sangalli di Torpignattara, 14ª edizione. Lo slogan di quest'anno è Stand Together, per stare tutti insieme, per unirci in forza sotto la luce del proiettore, sotto le stelle, per vivere insieme questa settimana di cinema a Torpignattara. Trovate tutte le informazioni, il programma dettagliato su www.caravanfest.it, Caravan è scritto con la K e la W, ovviamente anche sui profili Facebook, Instagram e YouTube.
K e W. Alessandro, grazie davvero e in bocca al lupo per tutto.
E vive il lupo, grazie a te.
E quindi con Alessandro Zoppo si chiude questa puntata di Non Smorzà Bassa. Per quanto riguarda Riccardo Mameli è tutto, noi ci riaggiorniamo a domani, sempre tra le 16 e le 18. State qui, Just Train, poi abbiamo, dopo Just Train, abbiamo chiaramente una nuova puntata di Italia in Groove, e poi la notte di Permanent Flebo. State qui, fate i bravi e le brave, grazie a tutti e a tutti.
L'estate sta arrivando, il sole splende già, Samarcanda Digital, la nuova libertà, condividi le emozioni, il ritmo della festa, Samarcanda Digital.